Care sorelle e cari fratelli, è qui che iniziò la mia disgrazia. Potremmo descrivere così questa antichissima storia, no? Cacciati dal paradiso, la parte che non abbiamo letto, ma ci basta tutto il resto, i nostri primi genitori fino a quel momento non sapevano nemmeno che fosse il loro paradiso personale e il loro rifugio protetto da tutto ciò che è male, brutto, faticoso, triste. Il peggio, sanno perfettamente che se la sono andate a cercare da soli. E chi se lo chiede ha ragione, ma perché quegli alberi in mezzo al paradiso? Perché quegli alberi, se non si potevano mangiare, belli da vedere, ma non per mangiare? E perché questi frutti così invitanti? Poi la mela è diventata la vittima di questa storia, perché tutti dicono che la mela, ma l'ebraico non dice, non mangiate dal frutto di questo albero. Però era così impressionante, la mela, in latino la mela si chiama flux malum, ecco, la frutta del male, il frutto del male, ecco. Quei frutti così invitanti, sembra quasi una provocazione, o sembrano questi due alberi, anche se poi si parla solo di uno e poi alla fine dell'altro, perché la cacciata dal paradiso viene fatta affinché non mangino dall'altro e vivano per sempre, perché l'albero della vita non l'avevano toccato, e per evitare Dio li manda gentilmente fuori. Sembra una provocazione e forse non capiremo mai del tutto cosa avesse in mente Dio, ma possiamo constatare che l'uomo davanti a questa sfida ha fallito. E poi le altre volte che ho predicato su questo brano, talvolta ho predicato sulla teologia del rischio, che Dio rischia creandoci come partner, che noi utilizziamo la nostra libertà contro di Lui. Il segno della libertà, questo ho detto altre volte, è di poter decidere. Chi non può decidere non è libero. E quindi l'albero come segno della libertà. Però oggi facciamo un po' delle cose diverse. C'era il serpente che rendeva tutto appetitoso, certo, ma loro potevano anche non ascoltarlo. E poi la nostra Bibbia qui, come intitola, il peccato di Adamo. Ecco, hai letto tu il titolo. E anche Lutero dice der Sündenfall, la caduta nel peccato, anche se nel testo qui la parola peccato non appare. La prima volta che c'è la parola peccato è capitolo 4, e nel famoso discorso di Caino che abbiamo fatto all'inizio del culto, non compare. Questa ci dice che non è una notizia storica, perché poi si è costruito chissà il peccato originale come fatto biologico quasi che da un essere umano all'altro viene tramandato anche questo peccato e così via. Però tenere questo titolo, quindi il peccato di Adamo, ha portato a malintesi secolari, perché non è una notizia storica di un fatto accaduto una volta tanto, né un articolo di cronaca. Chi ha scritto questo racconto non voleva fare un rapporto scientifico sui primi uomini. Eppure ancora oggi c'è chi legge la Bibbia come libro di storia, quindi c'erano questi due, ma chi legge così, e i miei catecumeni hanno già, le mie catecumene hanno già capito, dicono, perché chi legge così deve poi farsi la domanda, ma Caino da dove prende la moglie, per esempio? Quindi invece questa storia non vuole dirci quando e come è entrato il male nel mondo, ma che succede così sempre ogni giorno. Quindi Adamo ed Eva siamo noi. Quindi hanno mangiato dall'albero della conoscenza, quella famosa frutta proibita, o si dice frutto proibito. Uguale, bene. E la prima cosa che scoprono è la vergogna. Si accorgono che sono nudi. Non per l'atto in sé, ma perché ora si riconoscono, conoscenza, e si nascondono, si accusano a vicenda e hanno paura di chi? Di Dio. E poi l'uno dell'altro, delle conseguenze. Ora, dopo aver mangiato, non è più possibile tornare indietro. Ma riconoscere almeno quello che è successo? Neanche una parola, da nessuna parte. L'essere umano è curioso, basta stuzzicarlo un po' e ficca il naso dappertutto, anche dove non dovrebbe. La voglia di scoprire l'ignoto è così forte che supera i limiti, anche quando sappiamo che non dovremmo. Progressi e guai oggi come 3.000 anni fa. E la cosa è in fondo perversa in tutto ciò è i prodotti che a noi vengono venduti come progresso, tipo la pentola Teflon antiaderente, è un prodotto, il Teflon si metteva sui razzi per averli più lisci e che potevano fare più chilometri, eccetera, eccetera. O dopo aver messo le due nucleari, bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki, hanno detto, mamma mia che bella energia, quella ci serve per fare elettricità. E quindi quella curiosità serve dell'essere umano, è proprio molto spesso deviata, perché prima sono i militari ad avere e poi dicono, ah va, lo vendiamo al popolo per praticità. Oggi sappiamo che il Teflon è cancerogeno, e quindi meglio non avere le pentole di Teflon. Chiudo la parentesi. Poi da bambino mi colpì l'illustrazione di un libro di religione, Lo scudo della fede si chiamava, delle lezioni di religione a scuola, perché in Germania abbiamo la religione anche protestante a scuola. E mostra la scena che non abbiamo letto. Adamo prende teneramente sotto braccio Eva, ma il cherubino con la spada fiammeggiante su questa immagine la tiene abbassata la spada, non così come molto spesso è disegnato, e la testa è triste sul petto. Perfino l'angelo è addolorato per la grande chance sprecata. Avrebbero potuto avere tutto, regalato semplicemente perché Dio li ama. Invece è bastato un po' di persuasione per dare pepe alla noia e tutto è perduto. E Dio era triste come quell'angelo? Chi ama così può sentire la perdita. E ci saremmo potuti aspettare un giudice furioso, fulmini, zolfo, come Sodoma e Gomorra, o come in altre religioni. E invece Dio dà alla coppia la possibilità di spiegarsi. Ma loro peggiorano tutto. Non è che dicono, ah sì, abbiamo fatto, e ora come facciamo? No. Si scaricano la colpa a vicenda. L'uomo dice, boh, è la donna che mi ha messo accanto. E la donna prende l'ultimo, il serpente. Si sente quasi quel, scusa, non preso sul serio. E penso che forse Dio non era tanto arrabbiato per il frutto in sé. Ci sono commentari che fanno proprio questo ragionamento. Era semplicemente deluso dal fatto che non si assumevano la responsabilità per quanto hanno fatto. Che puntavano il dito sull'altro o sull'altra. E sappiamo che è, in fondo, dentro di noi un po', perché anche oggi non è facile ammettere gli errori, ci rendono vulnerabili i nostri errori, senza difese. E spesso quando una persona accusa un'altra è per nascondere che la stessa debolezza ha in sé, lo stesso pensiero ha in sé. E spesso facciamo come Adamo ed Eva, ci nascondiamo, copriamo la colpa alla belle meglio e se possibile la scarichiamo su altri. E c'è pure un problema psicologico di persone che danno sempre la colpa a tutto il mondo, a tutti gli altri, per i mali propri e per le proprie responsabilità. E esempi ne abbiamo anche a gogò, potremmo dire. Scandali come quello di Epstein, scelte politiche devastanti, come l'abbandono delle politiche climatiche. L'elenco potrebbe arrivare a ciascuno di noi, perché sbagliare, se posso usare questa parola, lo facciamo tutti, un po' di più, un po' meno, a volte senza volerlo e a volte pure a proposito. Perciò abbiamo anche il momento di confessione di peccato all'inizio del nostro culto. E nessuno scappa davvero alle conseguenze. Prima o poi vengono fuori. E di solito finisce che uno scarica la colpa sull'altro. Il serpente non aveva mentito, quindi. Quello che prometteva si è avverato. Ma questo non libera dalla responsabilità. L'uomo soffre spesso delle sue stesse azioni. E la cacciata dal paradiso ci dice la vita non è facile. Ma spesso noi siamo noi a rendercela più difficile del necessario. E qui salta fuori un'altra cosa, perché alla fine anche Dio non è coerente con la sua minaccia. Aveva detto che sarebbero morti subito, invece per amore cambia idea. Nella Bibbia succede spesso, Dio si pentì, una parola che spesso la leggiamo. Dalla minaccia passa alla cura, dalla rabbia alla compassione, dalla punizione alla misericordia. Questo Dio, anche se li caccia via dal paradiso, non è un tiranno onnisciente che tutto controlla. Sembra quasi che debba imparare a vivere con noi e a convivere con noi. Perché lui, la libertà sta nel fatto che non ha creato delle marionette che fanno quello che vuole lui. Lui tira un filo e noi facciamo. Ha regalato libertà, anche la libertà di decidere contro di lui. E non li respinge, anche se hanno cambiato idea e hanno detto noi vogliamo essere come Dio. Le veste, prima cosa, li veste decentemente. Togliendo questi fogli di fico improvvisati e mette una cosa seria. E compie il primo atto culturale. Passano davanti al cherubino triste ed escono nella vita dura che li aspetta. Ed è qui che iniziò la mia disgrazia. Gli antichi usavano questa storia per spiegare perché sappiamo di dover morire. Perché le donne partoriscono con dolore, perché assiste il male in un mondo che Dio aveva creato molto buono. Non possiamo dare la colpa del male a Dio. Non possiamo dare a Dio la colpa delle guerre, dell'avidità. La responsabilità è tutta nostra. Ed è qui che iniziò la mia disgrazia. Questa è anche la frase centrale di un libro straordinario in due volumi. Non so se tu lo conosci, tu sei la mia libreria camminante, Maus. Mai sentito?
Sì.
Ecco, di Art Spiegelman. Di Art Spiegelman. Sottotitolo Mio padre sputa fuori la storia. Sono i ricordi di vita di un uomo profondamente traumatizzato e di tutta la sua famiglia sulla persecuzione degli ebrei in Europa, gli errori grandi a cui sono sopravvissuti come per miracolo, ricordi raccapriccianti di tutte le atrocità che gli esseri umani potevano infliggere ad altri esseri umani. Qui iniziò la mia disgrazia. Il figlio del sopravvissuto, questo libro non è un libro scritto, è un disegnato, ecco, ha disegnato questi ricordi. Una cosiddetta, oggi si chiama graphic novel, una storia grafica, il che rende il racconto ancora più spaventoso. La disgrazia si chiama con una sola parola, Auschwitz, e si intende l'abisso più profondo in cui il XX secolo è potuto precipitare. Sterminio di massa per motivi razzisti, commessi da esseri umani che si sentivano colti e superiori. Non sono storie di orde barbariche, oscure, dei tempi preistorici. No, è l'uomo moderno che uccide e sfrutta a sangue freddo. Erano persone che avrebbero dovuto saperla lunga. Erano persone che avevano avuto lezioni di religione, educate nei valori dell'illuminismo, come libertà, uguaglianza di tutti gli uomini, condanna della guerra. L'antichissima storia della cacciata dal paradiso fissa una verità terribile. L'uomo è capace di tutto. Come può essere se è stato creato buono? Come è potuto succedere che alcuni trovassero piacere nel tormentare, sfruttare e annientare gli altri? L'uomo è stato dotato da Dio di libertà e quindi ha anche la libertà di fare il male. E l'umanità negli ultimi 200 anni, dall'illuminismo e dalla speranza di cambiare la storia, ha dovuto vivere tempi terribili. Il termine Auschwitz non sta da solo. E la cosa che oggi è più scioccante, sembra tanto normale che di fronte al genocidio dei palestinesi, al blocco totale del Cuba da parte degli USA per buttare nella fame la popolazione, per provocare un cambio di governo che dovrà diventare un pupazzo del loro imperialismo, sembra tanto normale, anzi lo spavento per quanto era possibile apportare ad Auschwitz ha fatto spazio nel terzo millennio alla sfaggiataggine e a buttare fuori tutti i limiti. Basta sentire il cancelliere tedesco che a proposito di Gaza dice: dobbiamo essere grati a Israele per il lavoro sporco che fa per noi. Parole del cancelliere tedesco. Il lavoro è tanto sporco che chi osa alzare la mano o la voce contro questo genocidio in atto viene infangato, vedi la Francesca Albanese. Terzo punto. Immaginiamo qualcuno 2000 anni fa che ascolta questa storia. Il narratore la ripete finché ogni bambino capisce: non è una favola lontana, ha a che fare con me. Anche io sono discendente di quella coppia e la storia non finisce nel mare, altrimenti avrebbe vinto il serpente. Dio non ha respinto la sua opera, ma l'ha protetta. Niente più paradiso di ozio, ma qualcosa di più prezioso, la capacità di giudizio. Possono decidere, assumersi la responsabilità. La conseguenza non è solo punizione, ma libertà di azione. Distinguono il bene dal male. Perciò ho fatto la preghiera anche della confessione dei peccati. Io so distinguere il bene e il male, ma talvolta io faccio quello che non voglio fare. Distinguono il bene e il male, riconoscono i valori, diventano esseri sociali che vedono la sofferenza dell'altro. Dio li manda in un mondo faticoso, ma libero. L'uomo è capace di tutto, sì, e quindi anche del bene. Può coltivare la terra, curare i figli, vedere ciò che serve al prossimo. Sperimenta le conseguenze terribili di guerre e avidità e così diventa capace di contrastarle. Non è in balia del male, non è il diavolo che ci cavalca la spalla e ci induce a fare. La responsabilità è sempre tutta nostra. E forse quei due alberi, e quello è quello che ho predicato 6 anni fa, quei due alberi erano proprio il simbolo di questa libertà, la possibilità di scegliere diversamente da come vorrebbe Dio. È incredibile, l'uomo qui è davvero libero. Dio invece si è legato. Questo è il paradosso della nostra storia, qui del racconto. Dio si è legato per sempre al suo creato con il suo amore, a un prezzo altissimo, come ricordiamo anche ora nel tempo della passione che andiamo verso la Pasqua. In Gesù Cristo Dio si è lasciato inchiodare per dimostrare che il suo amore è più forte dei nostri crimini. Vista dalla croce, l'azione di Dio è coerente, sempre un'azione dell'amore. Forse Dio ha capito che l'uomo a volte è sopraffatto, per questo è diventato uomo. Gesù, Dio diventato uomo, ci dà forza perché non dobbiamo avere paura di ciò che facciamo, né davanti agli uomini, né davanti a Dio. Dio ci crede capaci. Noi siamo in grado di fare il bene e siamo anche in grado di contrastare il male. Amen.